La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Nave dei folli, seconda stagione, 39esimo episodio.
Come ordini urlati nella tempesta. Oggi, martedì 20 luglio, con la morte di Carlo nel cuore, dobbiamo schierarci contro la social tecnocrazia.
Come ordini urlati nella tempesta.
Gli unici ordini che possono salvare tecnocrazia. Questa nave tecnocrazia.
Nosotros no creemos en ninguna bandera, ni en la española, ni en la italiana, ni en ninguna, solo en la bandera negra.
Parece que nosotros tenemos problemas de liberación nacional que llaman en nuestro país, en el sitio donde nos ha tocado vivir. Nosotros respetamos a los compañeros que luchan por la liberación nacional, pero nosotros no compartimos el deseo leninista de toma del poder para crear otros estados igual de represivos. Nos da igual que nos torturen en catalán, en euskera, en español o en italiano. Contra las nacionalidades, contra las banderas y las patrias, la única bandera que tenemos es el trapo negro de la anarquía.
¡Ni fronteras ni bandera!
Ora, in questo panopticon digitale, ecco il Green Pass. La frontiera è dentro di te.
Quello è stronzo, signore.
Questo l'ho capito! Come si chiama?
Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
E suo cugino?
È stronzo anche lui, signore. Tiratore scelto, Philip Stronzo.
Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
Presente!
Lo sapevo, sono circondato da stronzi.
Riflessione critica, così cerca, così rai, LGBTQIU.
all this energy destroys me, killing my security. Sitting here you make me shiver.
Pride critico a cosa? Lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali e più ancora, dai, di più. Ma girando e rigirando rigorosamente e solo attorno al proprio ombelico. Il di più che tanto piace all'avidità dell'umanità smarrita in seno al capitale. Attualmente l'omosessualità e la libertà sessuale sono completamente sdoganati dal capitale, che ne ha fatto un bel business, nonché un'altra arma di distrazione di massa. Se per essere pienamente se stessi non si può fare a meno del supporto tecnologico, allora con che faccia parlare di liberazione dei corpi? Dove sarà mai la libertà dei corpi se il frutto più succulento del capitale, le tecnoscienze, possono insinuarsi addirittura nei luoghi più reconditi e intimi del vostro essere? E diciamocelo chiaro, una volta per tutte, le abilità umane avrebbero potuto svilupparsi in infinite direzioni. Tutto l'impianto tecnologico è nato e si è sviluppato in seno al sentimento patriarcale prima e capitalista poi. Se non c'è la liberazione dal capitale, di che liberazione dei corpi stiamo parlando? E se per liberare i nostri corpi non possiamo fare a meno dei gioielli del capitale, le tecnoscienze, come la mettiamo? Evidentemente l'abitudine a dare il via al culo per illudersi di potersi riappropriare del proprio corpo ha cambiato forma, ma non le modalità intrinseche. Questa lotta non serve più a niente, perché chi l'ha fatta si è storicamente venduto il potere. Che poi i loro pride siano a fianco delle istituzioni oppure organizzate indipendentemente, poco cambia. Perché alle logiche e alle istituzioni delle tecnoscienze questi ci si affidano completamente, pur di poter avere qualche briciola autogratificante di finta libertà, accettazione e integrazione sociale. Sì, integrazione sociale. Finalmente ben accetti. Ma in quale società? Marci tra i marci? Ma mi faccia il favore. Il movimento LGBT più, come quelli tutte bianche, pacifisti della domenica, ecologisti radical chic, anticarcerari amnesisti, eccetera, eccetera, è stato uno di quei cavalli di Troia che ha creato confusione nei movimenti. Il facile compromesso, la ricattabilità di chi parla di orgoglio ma poi si pone vittimisticamente come parte debole, bisognosa di diritti.
Subhuman. All this energy destroys me, killing my security. Sitting here you make me
shiver. Sitting here I lose all. E che dire dei sinistri che sempre hanno reclamato sanità gratuita per tutti? Non salute, quella vera, bensì quella sanità iatrogena partorita dal capitale. Il socio sanitario cattocomunista del fare del bene,
paternalisticamente, ovviamente.
La sanità specialistica, incomprensibile ai comuni mortali e quindi esoterica, che si fonda sulla rigida gerarchia, sull'avvelenamento dei corpi e dell'ambiente, sulla perenne guerra alla malattia, tanto da allontanarsi definitivamente da ogni concetto di armonia, da ogni sentimento di armonia, l'unico possibile alla salute, al benessere, all'amore, quelli veri però. I vostri corpi, questi sconosciuti. I movimenti stanno pagando cara questa leggerezza, a combattere il bastone e ad amare la carota del padrone, troppo sopiti dalle meraviglie digitali per potersi accorgere di cosa stia succedendo. Quindi, se siamo arrivati a questo punto, suggerirei di aggiungere una bella T alla sigla. L G B T Q I A T U. L'ultima T sta come transumano. Dunque, buon LGBTQIAT+ per tutti. Ciao.
I am split in different places.
Gruccio marxista dell'inesistente
Dada Pumpa.
Pardon monsieur, se noi parliamo male il vostro italiano, ma forse un pizzico di charme parisien non ci sta male qui nel locale. Avanti se magnifique il nostro celebre menu di musique. Se voi volete in un ambiente assez chic, potrete anche ballare chic to chic.
Dada Pumpa! Buonasera, care le mie soggettività in lotta all'ascolto. Eccoci al secondo appuntamento con lo strabiliante varietà di fanta intrattenimento politico a cura della sezione italiana dell'Internazionale Dada Umpista. Continua il nostro viaggio di esplorazione metafisica nella galassia postmodernista. Dopo aver capito, si fa per dire, che il sistema secerne un sistema che secerne qualcosa di tossico, che ora non ricordo. E aver capito, si fa ancora per dire, che chi tira la prima pietra non è né a destra né a sinistra. Con un colpo di rizoma cambiamo completamente argomento e parliamo di normalità. ormai sulla bocca di tutti, nel cuore di più e nel mirino dei profitti dei soliti. Ma che cos'è la normalità? La norma, il nomos, la pasta alla norma, il nomuos. Come si fa a decostruire la normalità? Una normalità decostruita è denormale? È normale decostruire? E soprattutto, c'è ancora posto per la rivoluzione o dobbiamo appendere i sanpietrini al chiodo? A tal proposito, un nostro amico post qualcosa che si firma Zagor ci scrive un post ritwittato nella nostra chat, scaricabile sulla home page di dadaumpa.eak, che recita acutamente, ora ve lo leggo, ecco. La rivoluzione somiglia oggi a quella vacanza sperata che non arriva mai, perché non ci sono i soldi oppure se l'è fregati l'agenzia Viaggi Fantasma. Peggio, anche quando si giunge alla meta agognata, dopo qualche giorno di sano abbandono al meritato riposo si scoprirà che anche in vacanza, come nella riproduzione e ancor più nell'attesa speranzosa della loro venuta, si starà riproducendo la medesima cosa, difficilmente racchiudibile in un unico termine, ma che assomiglia a una sopravvivenza tecnologicamente assistita in un'onnipresente macchina cibernetica produttrice di immagini e merci. Dunque, di fronte a questa innominabile cosa, che cosa possiamo fare?
Vieni anche tu con noi. Vieni anche tu con noi. Vieni anche tu con noi.
Carissimo e OA, amico e OA, questo e altro lo chiediamo al nostro ineguagliabile, irrefrenabile, inguaribile e indecostruibile camarade La Fabrique, Conte de la Rochefoucauld.
Vieni anche tu. Vieni anche tu con noi. Nell'internazionale Dada Umpista. Internazionale Dada Umpista. Vieni anche tu con noi.
Mi chiamo Jean-Christophe La Fabrique, Conte de la Rochefoucauld.
Oui, mais oui, siamo ritornati in Italia.
Insegno epistemologia mitopoietica della Supercazzola dell'Ose Guattaresca alla Università di Staccata di Paris 21 a Finistère. Questa trasmissione affronterà i molti aspetti della questione per certi versi Spinoza, intricata ma comunque entusiasmante, del post-trans-iper-humain. E le voilà, eccoci qui, madame et messieurs. E donc, alors, pour rispondre al nostro ascoltatore Zagor, e proprio come diceva prima di essere imbalsamato il grande Lénine, quoi faire, che fare, première, certainement, di certo, a quanto pare non opporsi a vaccini 5G è un avvenire di macchine di carne, di viande. Quelle sono robe scomode, c'è di mezzo gente di destra, e poi non è consensuale, non possiamo mica agire violenza sul resto del movimento e della movida intenta alla socializzazione da clubbing. E deuxième, secondo, sicuramente lasciar stare la procreazione medicalmente assistita, PMA, anche qualora la posizione assunta sia radicata saldamente nella critica libertaria della tecnoscienza, delle multinazionali farmaceutiche e delle loro nefandezze in giro per il mondo. E ci sono un'infinità di cavilli burocratici in cui si potrebbe incappare, la psicopolizia sorveglia anche dall'interno e c'è sempre la trappola della droite reazionaria, che detto per inciso però non è pas contre la PMA, anzi semplicemente la usa come spauracchio dans le teatrino mediatique, vi ricorda qualcosa, ma per l'appunto molto meglio glissare sull'argomento e voilà, silence s'il vous plaît. Troisième, terzo, jamais ma proprio mai e poi mai schierarsi contro obblighi, protezioni, divieti, limitazioni, misure, restrizioni, distanziamenti, disinfestazioni e oggi vaccinazioni e Green Pass, e nemmeno contro videoconcessione, tecnomedicalizzazione, scanner termici, termometri puntati alla tempia. Non possiamo mica permetterci di essere taggati come negazionisti. E enfin, per concludere, quarto, mai e poi mai mettere in dubbio la versione ufficiale du Covid-19, che anche oggi continua a essere, scusate davvero se manco del rispetto, ma trattengo a stento le risate a crepapelle, che la versione ufficiale continua a essere quella del pangolino, un animale sconosciuto ai più, e sarebbe scientificamente dimostrato, certificato fake free, come solo e unico responsabile della catena intera di disastro in corso. Un essere vivente famoso quanto l'opunzia o l'olotturia è riuscito laddove avevano fallito rivoluzionari di ogni risma e bandiera, terrorismi di stato, di parastato e di paranoie, folli inferociti e bombardori solitari e tutte le altre lotte armate, ma solo di buone o anzi per lo più cattive intenzioni. Perciò, compagno Zagor, e con pugni e con pugni tutti, già che il pane non lo mangiamo più assieme già da tempo, non ci resta che compiere l'estremo atto di sottomissione alla post-verità. Ci inchiniamo solennemente di fronte alla volontà delle soggettività in lutte di perseguire il cammino della contronarrazione disintossicante e della decostruzione disessenzializzante. Chiediamo umilmente come poter destrutturare il nostro privilegio, come oltrepassare i limiti che inchiodano molti di noi a essere maschi, bianchi, addirittura anziani. Ma non si stava piangendo perché muoiono di Covid? Boh. E perfino eterosessuale. Ma questo speriamo sia un altro discorso, eh? Non certo un'assegnazione, spero bene, eh? completato il primo ciclo di decostruzione, vediamo ora se abbiamo imparato la narrazione. Bisognerà asexualizzare tutte le volte che occorre. Sarà vietata qualunque parola, frase, perifrasi, sottinteso, giro di parole, allusione che possa urtare la sensibilità di qualsivoglia soggettività soggettata, repressa e fobizzata. Bisognerà al contempo controbilanciare adoperando a profusione le parole d'ordine delle nuove sacre scritture postumane. E a tal proposito, prendiamo ispirazione da una oncotopa della première heure, Rosie Braidotti.
Arcaica che ipermoderna, Dolly è un composto di molteplici anacronismi, situati su diversi assi cronologici. Essa occupa momenti temporali complessi e autocontraddittori. Come altri animali ed entità tecnoteratologiche, viene in mente l'oncotopo, Dolly infrange la linearità del tempo ed esiste in un continuo presente. Questa temporalità tecnoelettronica senza tempo è satura di asincronie, vale a dire è strutturalmente scardinata. Pensare a Dolly riesce a far sfumare le categorie di pensiero che abbiamo ereditato dal passato. Essa forza latitudine e longitudine del pensiero medesimo, apportando profondità, intensità e contraddizioni. Dal momento che essa incarna la complessità, tale entità che non è più un animale ma neppure una macchina compiuta è l'icona della condizione post-umana. Haraway sottolinea inoltre la necessità di nuove figurazioni, visioni e rappresentazioni del continuum umano-animale, proponendo di cominciare col ripensare l'interazione umano-animale dalla figurazione ibrida dell'oncotopo. Come primo animale brevettato al mondo, organismo transgenico creato a scopo di ricerca, l'oncotopo è postumano in ogni senso possibile del termine. Esso è stato creato per le finalità di profitto e commercio tra laboratori e mercato, e così viaggia tra gli uffici per i brevetti e quelli della ricerca. Haraway desidera stabilire un senso di parentela con questi animali transgenici. Enfatizza il fatto che l'oncotopo è al contempo vittima e capro espiatorio, una figura simile a Cristo che sacrifica se stesso per trovare una cura per il cancro al seno e salvare così la vita di molte donne. Un mammifero che salva altri mammiferi. Dal momento che l'oncotopo infrange la purezza del lignaggio, è anche una figura spettrale. Come Dolly, l'oncotopo è un sempre vivo che inquina l'ordine naturale semplicemente perché non nasce, ma si fabbrica. Esso è un apparato tecnoteratologico che interferisce con i codici prestabiliti e pertanto destabilizza e ricostruisce al contempo il soggetto postumano. Figurazioni come Dolly e l'oncotopo non sono metafore, bensì veicoli dell'immaginazione per radicare il nostro potere di comprensione degli orizzonti mutevoli del presente.
Eccoci di nuovo in studio con pugna e con pugnos, sempre pungente il nostro La Fabric. Anche questa sera il tempo a nostra disposizione si è esaurito, come un giacimento petrolifero, e perciò non ci resta che ringraziarvi per il vostro paziente ascolto. Un saluto caloroso alla sezione italiana dell'Internazionale Dada un pista, e questa sera ci congediamo con il proclama del teleradio concorso Name the Post.
Vieni anche tu con noi. Sorelle e sorelli, il post umano non ci basta più, è ancora troppo umano. Puzza di uomo, di maschio, di muschio, di sperma, di piscio e di merda! Fete quanto la natura assassina, fascista e borghese! D'ora in avanti forgeremo una nuova vita, supereremo la condizione attuale! Ma quale nome dare al dopo postumano? È aperto il concorso a premi Name the Post! A chi vincerà verrà scolpito il glorioso nome a imperitura memoria genealogica nel pantheon delle divinità post-olimpiche tra un Prometeo Foucaultiano e una Minerva Butleriana.
Nell'Internazionale Dada un pista. Internazionale Dada un pista.
Vieni anche tu con noi.
E ora recitiamo insieme: credo in un multi-io, padrone onnipotente, creatore del cyber e della tecno,
e di tutti i dispositivi visibili e invisibili.
Dada un pista.
Internazionale Dada un pista.
Organizzazione Mondiale della Sanità. 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 Sanità.
Acquisiscono vantaggio attraverso l'antica arte dell'inganno. Nei grandi spazi aperti e selvaggi del mondo, alcuni si impongono grazie alle loro dimensioni. Possono contare su una velocità eccezionale, sul lavoro di squadra. Hanno sviluppato metodi ingegnosi per uccidere. A volte, quando entriamo nel loro mondo, ci avviciniamo troppo, con conseguenze fatali. Oggi conosceremo meglio i più pericolosi coprono la metà della superficie emersa del pianeta. Le persone che ci vivono. Ma solo i resistenti sopravvivono, tra cui alcuni dei più pericolosi del mondo. È l'uomo, che non esita ad attaccare l'uomo e lascia che il suo veleno citotossico faccia il resto. Che non esita ad attaccare l'uomo. E si mimetizza alla perfezione. Se affrontato, contrattacca. Parlare diventa difficile. Utilizzano un potente veleno. Questo veleno può essere devastante per l'uomo. Una volta inoculato il veleno, le cellule muoiono una alla volta. I sintomi si manifestano lentamente. Prima si avverte dolore, poi compaiono delle lesioni man mano che il tessuto muore. Quando il veleno si diffonde nel flusso sanguigno, i vasi vengono distrutti e gli organi smettono di funzionare. Può provocare la morte. La neurotossina agisce immediatamente. Seguono vertigini e nausea. La paralisi si presenta nelle ore successive. I polmoni collassano e la vittima muore per soffocamento. Non esiste un antidoto.
L'unico antidoto è la rivolta.
Li chiamano vaccini, ma è falso. È una terapia genica sperimentale. La proteina Spike è una tossina che può penetrare anche nel cervello.
Non abbiamo la più pallida idea di quali effetti collaterali possa avere a breve, medio e lungo termine.
Questa terapia sperimentale non blocca la diffusione del virus. In altre parole, un soggetto vaccinato sarà ugualmente infettivo quanto uno non vaccinato e potrà quindi trasmettere il virus ad amici, parenti e anche compagni di scuola.
Io, medico, dico no, mi vaccino.
E non mi ribello, perché il complottismo è una questione delle destre.
Facciamo un bel gioco, la conta è truccata, si gioca al rialzo coi morti di Covid, si gioca al ribasso coi morti di Vax.
E soprattutto, i morti di Covid perché sono morti e dove sono spariti gli altri morti?
Quelli che mi vaccino perché i repubblicani sono complottisti.
Le carte che si rispetti, ragazzi, si parte ovviamente con due carte perdenti, che in questo caso le ho deciso di prenderle uguali, così potete seguirle meglio, sono i due 10 di picche del mazzo e una carta vincente molto ben riconoscibile, questo asso di picche, non potete sbagliarvi. Quello che dovete fare è semplicemente seguire l'asso di picche, molto facile, quindi se io lo prendo e lo metto sotto e vi chiedo dov'è, la risposta è sotto. No. Non potete vincere nel gioco delle tre carte. Sotto c'è una carta perdente. Ma se sotto c'è una carta perdente, dov'è la carta vincente? State pensando sopra. No, sopra c'è un'altra carta perdente. Ok, è in mezzo, per forza, giusto? No, ve l'ho detto, non potete vincere in questo gioco. In mezzo c'è la carta perdente. Sì, lo so cosa stai pensando, che io ho tutte carte uguali. Ebbene, hai perso di nuovo, perché l'asso c'è come? Eccolo qua, la carta vincente. Te la faccio facile, se qui c'è la carta vincente, dov'è la carta perdente? Non puoi sbagliare. Sopra, vero? Lo so, lo stai pensando, no? Sopra abbiamo un'altra volta la carta vincente. all'ora e mezzo. Non so che lo stai pensando. No, te l'ho già detto mille volte, non puoi vincere in questo gioco. Sopra c'è ancora una volta la carta vincente. Guarda, te la faccio facilissima. Facciamo così, se indovini, hai vinto tu. Anche se adesso hai sbagliato tantissime volte, altrimenti ho vinto tutti i soldi io. Perché questo è veramente facile. Perché se metto qui alla mia sinistra la carta vincente e metto qui alla mia destra la carta perdente, che carta ho in mano? L'altra carta perdente, hai risposto? No, mi dispiace, hai perso tutto.
Namaste, dottore. È vero che molti dottori in India stanno usando con successo ivermectina? Perché qui le istituzioni sanitarie hanno detto che non funziona e lo hanno eliminato dalle farmacie. È introvabile.
È assolutamente efficace. L'ho usato su 392 pazienti nella seconda ondata. Nessuno è morto.
Alla prima era stato un disastro. Non segui le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dottore?
Non mi fido dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il dottor Ashutosh vive a Delhi, nella zona di Rohini. È laureato in medicina con due specializzazioni, ma è anche esperto in Ayurveda e yoga terapia. Da 30 anni ha una clinica in cui lavora a offerta libera, aiutando persone di qualsiasi ceto sociale, secondo la loro comprensione e i loro bisogni, offrendo gratuitamente le cure e i rimedi necessari a molti poverissimi di Delhi.
Che il virus sia ingegnerizzato o meno, che sia una guerra o un incidente, che sia la natura che ci liquida o che agonizza, le vittime umane, a un occhio distratto, sembra che questo piccolissimo coso chiamato coronavirus Covid-19 le abbia fatte. O forse, a ben guardare, che a mietere le vittime sia stato ben altro o qualcun altro? Ivermectina, idrossiclorochina, vitamine C e D, lattoferrina, quercetina, ozono, plasma centrifugato da sangue di pazienti guariti e con anticorpi, aerosol di adenosina. Tutti questi e altri rimedi sono stati individuati entro pochissimo tempo dall'inizio dell'epidemia e funzionavano essi sono ancora alla base delle cure che vengono date oggi, soprattutto le cure domiciliari che spesso i medici stanno offrendo gratuitamente alla gente. Medici che hanno deciso di ignorare deliberatamente i protocolli assassini che raccomandano tachipirina e la famigerata vigile attesa. L'anticamera del peggioramento del male, quando non della morte per un male che va affrontato a suo sorgere, se si vuole evitare sofferenza inutile, menomazione o addirittura morte. Li hanno lasciati morire, per tutelare gli immensi interessi dei pochi oligarchi. Sono degli assassini. L'organizzazione mortale dell'insanità si è dedicata con grande zelo a impedire che la gente si curasse dal Covid e al soldo delle farmaceutiche di enormi interessi è la diretta responsabile, complici di vari sinistri della salute, direttori dei vari enti di farmacovigilanza e istituti di malsanità, complici anche i signori della manipolazione mediatica dell'informazione. Tutti loro sono i veri assassini
i veri responsabili della morte di milioni di persone. Se solo queste cure non fossero state impedite o affossate, quanti di loro sarebbero ancora vivi? Nessuno crederebbe alla necessità di fare da cavia per sperimentare gli pseudovaccini. Dove si sono organizzati protocolli funzionanti, la gente non muore più, a meno che sia già a un passo dalla fossa per altri motivi. Tutti questi e altri rimedi, alcuni dei quali assolutamente naturali, sono stati sistematicamente bocciati, nonostante le evidenze cliniche positive, al solo scopo di poter dare l'autorizzazione di emergenza per l'uso dei vaccini sperimentali e chissà quali cure costose, e per arrivare all'obbligo al vaccino con tutti gli stratagemmi e ricatti come quello del Green Pass, oppure, nel caso degli operatori sanitari, il ricatto di togliergli il lavoro. E che dire dei morti di vaccino conteggiate come morti d'altro e di quelli che spariscono dai database? Sì, perché anche quello sta succedendo, che sul database ci sono e poi non ci sono più. L'organizzazione mortale dell'insanità. Un macabro ma ben succulento banchetto che è costato la vita a milioni di persone e che serve a calcare il piede sull'acceleratore dell'epoca transumana e tecnoscientista. L'era del tecnocontrollo, l'era della totale dipendenza dalle macchine. E ora? Ora che sappiamo, al di là di ogni dubbio, che il vaccino causa varianti più pericolose e contagiose, ma che dobbiamo dirlo sottovoce, altrimenti la mamma, il fratello, il collega, il vicino si innervosiscono. Se il virus è una chimera, ovvero se è figlio della dottoressa Sri Zengli, del dottor Ralph Baric e di tutto lo stuolo di apprendisti stregoni, tra cui lo stesso Fauci, come molto probabilmente è, dovrebbe perdere l'originale virulenza molto velocemente, a meno che non venga stimolato a produrre varianti con i vaccini. Questa è opinione di grandi studiosi del campo. Eh sì, perché tra i perversi effetti collaterali della campagna vaccinale di massa c'è la generazione selettiva di varianti del virus più contagiose ed aggressive. Basti vedere cosa sta succedendo ad Israele. Una mattanza di gente vaccinata. E saranno proprio queste varianti, determinate dai vaccini stessi, che prolungheranno le restrizioni, sofferenza e morte. E la colpa verrà data non alle farmaceutiche o alle istituzioni, ma ai giovani e ai non vaccinati. L'esperienza attuale in cui i vaccinati si ammalano e muoiono più dei non vaccinati conferma ulteriormente la grande truffa, anche se, come pappagalli svuotati di ogni senso, i pagliacci della politica e della comunicazione mentono spudoratamente, nonostante le stesse fonti istituzionali che raccolgono i dati sugli effetti dei vaccini non lasciano dubbi a riguardo. Ma come, direte voi, ci sono le conclusioni di questi cannibali bugiarde che pendono dalla parte vaccinale in base al cosiddetto rapporto rischi-benefici. Ma sappiamo che i benefici sono calcolati in base ai morti di cui non è responsabile il Covid, ma i politici che hanno pedissequamente seguito le indicazioni dell'Organizzazione Mortale dell'Insanità al soldo di Big Pharma, causando la morte di milioni di persone. Avevano bisogno di quei morti da cure negate o volutamente errate per giustificare questa nuova strage di morti o feriti da vaccino.
classic gentleman. Say your prayers to the wind of prostitution, to your faces and Rex complexes. Riddle my breast full of the oppressed pus. Oh, gentlemen, with your fish that you surround all around, and you men will always point your fishes at me.
Pochissimi i provvedimenti di sospensione emessi dalle ASL. Se la legge venisse applicata, il Servizio Sanitario Nazionale rischierebbe di andare in tilt? Ce ne parla in questo servizio di apertura Francesco Capo.
La legge che obbliga gli esercenti le professioni sanitarie a sottoporsi ai trattamenti farmacologici sperimentali, noti con il nome di vaccini Covid, rischia di fatto di essere inapplicata. I professionisti sanitari che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino sono molti di più rispetto a quanto si poteva immaginare. Il loro numero esatto non si conosce, ma ad alcune notizie apparse su quotidiani locali e agenzie di stampa è possibile trarre una stima.
Si chiama Ari, è un robot umanoide alto poco meno di una persona e sarà di supporto al personale sanitario per svolgere principalmente mansioni di assistenza agli anziani. Prodotto dall'azienda PAL Robotics di Barcellona, Ari è sbarcato in questi giorni al Polo Ferrari di Povo presso l'Università di Trento, dove verrà programmato nell'ambito del progetto di ricerca europeo denominato SPRING, coordinato dai francesi dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Informatica di Grenoble. Sempre più umanoidi come Ari vengono introdotti in numerosi luoghi pubblici programmati per sviluppare capacità avanzate di dialogo in grado di interagire in modo quanto più naturale possibile, combinando l'espressività dei gesti di braccia e mani e i movimenti di testa ed occhi con le funzionalità di sintesi e riconoscimento vocale. Il progetto, avviato a gennaio 2020, ha una durata di 4 anni e prevede per il Dipartimento di Ingegneria, Scienza e Informazione di Trento uno stanziamento da parte dell'Unione Europea di 8,3 milioni di euro. Ari può muoversi nello spazio, può essere adatto per mansioni di accoglienza accoglienza o per supportare le attività di riabilitazione, ha dichiarato la responsabile italiana del progetto Elisa Ricci, ed ha sottolineato che l'obiettivo è capire se il robot potrà essere accettato dai pazienti, una sfida che richiede competenze interdisciplinari come la psicologia e la scienza cognitive. Questi tipi di robot infatti dovranno tenere conto anche delle informazioni di contesto che necessariamente influenzano lo stato effettivo in cui si trova una persona, e per farlo Ari potrà sviluppare nuove metodologie che integrino visione artificiale, elaborazione di segnali audio e apprendimento automatico.
Ma la lotta è appena all'inizio. Il futuro dei lavoratori non è nero, di più. Se da una parte le grandi corporation si danno da fare per trasformarvi in un esercito di precari senza diritti, dall'altra si stanno già attrezzando per fare a meno di voi. Per sostituirvi con degli operai che non si lamentano, che lavorano a basso costo e non prenderanno mai la tessera del sindacato. Sono i robot e sono già in mezzo a noi. Questo è Paro, un robot a forma di foca che tiene compagnia agli anziani. È carino, vero? Sì, grazie a lui non ci sarà più bisogno di operatori che lavorino nelle case di riposo. Questa invece è una delle prime versioni di Riba, un robot progettato dalla compagnia giapponese Tokai. Lavora negli ospedali e riesce senza fatica a sollevare i pazienti. Se un ospedale lo compra, può fare a meno di un bel po' di lavoratori. Credete che a perdere il posto di lavoro saranno solo operai e infermieri? Vi sbagliate. Guardate questa macchina, si chiama Sedasis e fa il lavoro di un anestesista, solo che un anestesista umano costa fra i 600 e i 2000 dollari a intervento. Sedasis costa solo 150 dollari ogni volta che viene utilizzato, ed è solo l'inizio. I robot rendono obsoleto il lavoro umano e lo stanno facendo a una velocità incredibile.
Non è così che sognavamo la fine della schiavitù dal lavoro, e non è così che vogliamo invecchiare, magari assistiti da robot e curati da nanorobot che rilasciano molecole sedative direttamente nel nostro cervello. Ma questa è ancora un'altra storia.
La nave dei Follow. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.